Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
E come ogni mese è giunto il tempo per voi di pormi le domande e per me di dare le risposte. Chi dei due vada verso un destino migliore? Soltanto il Q&A potrà dircelo, come sempre, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Uno dei miei momenti preferiti del mese, ovvero quando apro Patreon e vado a cercare il post del Q&A mensile. E di solito è spaventoso vedere il tenore delle domande, perché ormai siete diventati bravi a farmi domande brave, nel senso coraggiose, audaci. E anche stavolta le cose vanno in quella direzione. Ma io sono contento perché io voglio che il Q&A diventi un modo per imparare a porre domande. Insomma, apriamo il web e troviamo utenti che chiedono cosa ne pensi di quello, cosa vorresti fare con questo. Domande generalissime, che sono occasioni perse. Per esempio, non posso rispondere a una domanda come che ne pensi di Stirner? Penso 10.000 cose di Stirner, non posso risponderti, e via dicendo. Invece domande specifiche, interessate, diventano interessanti. E se qualcuno volesse partecipare al prossimo Q&A, ne tengo uno al mese, beh, c'è il mio canale Patreon, che trovate in descrizione, ed è il crowdfunding con cui un utente può decidere, visto che apprezza i miei contenuti, di sostenere questo lavoro con un abbonamento volontario che può essere stoppato in qualsiasi momento, che può partire da $2 al mese, arrivare fino a $10.000 al mese, ma non è il caso che lo facciate, perché sennò sarebbe veramente un casino da gestire, anche perché sì, il nostro lavoro vale €10.000 al mese, ma è meglio che lo raggiungiamo a piccoli passi. Detto questo, quindi date un'occhiata in descrizione, poi Patreon ha tanti servigi interessanti, quindi se entrerete nella community sono certo che non ve ne pentirete. E fra le cose che facciamo, appunto, c'è una sessione di domande e risposte mensili. E oggi è giunto il momento di rispondere alle domande di gennaio. Quindi, senza tergiversare ulteriormente, partiamo con Paolo Perron, che mi chiede: gentilissimo Rick, grazie Paolo, ho trovato molto interessante il concetto di diritto in Bruno Leoni, di cui sto leggendo le opere complete, edito da Istituto Bruno Leoni. Riprendendo la domanda di dicembre, dove ero stato poco chiaro, volevo chiedere se tratterai di filosofia del diritto, come ad esempio avevi fatto con il dottor Sedrei, e magari del Bruno Leoni stesso. Ora, intanto sono molto contento, perché Paolo aveva posto una domanda troppo generica a dicembre, io non ho potuto rispondere in modo chiaro e lui oggi l'ha specificata. Quindi bravo Paolo, bravo, è un ottimo modo per imparare a porre domande. Porre domande è sempre una grande occasione per conoscere qualcosa, quindi molto bene. In secondo luogo, premetto la domanda che io collaboro col Bruno Leoni, l'Istituto Bruno Leoni, e in questi giorni, fino a fine gennaio, sappiate che uno dei miei libri preferiti, editi dal Bruno Leoni, cioè Lasciare in pace gli altri, di John Lux, è in scontissimo. In versione Kindle, a soli 4 euro, quindi accaparratevelo, altrimenti poi c'è in cartaceo. È un libro obbligatorio, va letto, assolutamente geniale, semplice, illuminante. Ma adesso veniamo a Bruno Leoni. Ora, io Bruno Leoni come figura l'ho approfondito in passato, soprattutto negli ultimi anni, e ho letto il suo libro Il diritto come pretesa. Partiamo dal presupposto che non a tutti magari l'atteggiamento libertario di Bruno Leoni può piacere, però nell'ambito della discussione giurisprudenziale il concetto di diritto non come diritto acquisito e garantito, ma diritto come pretesa, attenzione, una pretesa che parte da presupposti individuali, ovvero che parte dalle mie intenzioni razionali e volontarie, è stata una boccata d'aria fresca, perché nel diritto del Novecento, bene o male, l'immagine che avevamo del diritto era quella di Kelsen, quindi una garanzia del diritto sancita costituzionalmente, quindi le istituzioni, dall'alto verso il basso, sto semplificando, cercano di arrivare a dare i diritti, a garantire i diritti garantiti e via dicendo. Bruno Leoni rovescia il problema, riprendendo un po' della tradizione giurisprudenziale del diritto naturale, quindi il giusnaturalismo, fondamentalmente dice no, non è così, perché in realtà quando tu hai un governo, uno Stato, una nazione, una Costituzione che garantisce dei diritti, tu sei in mano all'arbitrio. Invece i diritti nascono dalla spinta delle proprie intenzioni, cioè il diritto è la manifestazione giurisprudenziale del mio, della mia volontà di affermarmi in quanto entità razionale, come individuo. È un bellissimo libro, Il diritto come pretesa. Metto il link in descrizione se volete leggervelo, e credo che sia un modo di intendere il diritto che io ho sentito sempre molto mio. E quando ho letto Bruno Leoni mi sono detto, ah, sai che è una cosa che ho sempre pensato, ma non avevo mai saputo esprimere così bene? Quindi leggetevelo, poi uno può essere in accordo o in disaccordo, i presupposti da cui si parte, esattamente come quelli di Kelsen, come qualsiasi pensiero giurisprudenziale, sono presupposti parziali, criticabili, affetti da bias, pregiudizi e via dicendo, però è un ottimo modo per ampliare un po' il raggio d'azione. A me è sempre andata stretta l'immagine dei diritti come garantiti da qualcuno. Nessuno mi può garantire il diritto alla libertà di fare col mio tempo quello che desidero. Al massimo qualcuno può togliermi quella libertà, e una volta che mi è stata tolta, qualcuno mi convince di avermela garantita. In realtà io pretendo che il mio tempo incarni i miei desideri, pretendo di fare con il mio tempo limitato nella vita quello che voglio, e le mie intenzioni, secondo Bruno Leoni, ma anche secondo me, le mie intenzioni danno forma a quel diritto, che quindi è una pretesa, è una bella immagine. Sicuramente in futuro potremo parlarne ancora, perché sicuramente è un tema che mi sta molto a cuore. Passiamo alla domanda di Enrico, che chiede: gli enti sono tali per le caratteristiche intrinseche o anche per le relazioni e gli usi? Mi spiego. Facebook è sicuramente un'azienda privata che stipula con gli utenti contratti privati, dove in cambio dello spazio sul server viene consentito dal cliente l'uso dei propri dati, e dove la società si riserva il diritto di recedere dal contratto unilateralmente. Oggi sui suoi server sono ospitati 2,6 miliardi di utenti attivi, tra i quali, insieme a tutti noi, gente comune, troviamo istituzioni pubbliche, partiti politici, personalità, mondo culturale, eccetera. Succede così che dal luogo dove si mettevano sulla bacheca le foto delle proprie vacanze, Facebook è diventato il padrone di casa di tutte le discussioni possibili, dai gattini alle crisi di governo, con tanto di live delle relative conferenze stampa. Questo utilizzo da parte dell'utenza, questa enorme espansione della sua funzione all'interno della società, ne ha cambiato la natura? È ancora possibile qualificare il servizio di Facebook come un semplice accordo commerciale tra azienda e utente, o ha assunto un valore pubblicistico fondamentale, essendosi trasformato nella piazza pubblica del terzo millennio, nell'agorà dei nostri giorni, nel luogo dove la persona realizza la propria cittadinanza? È una bellissima domanda questa, molto complessa, a cui bisognerebbe dedicare ore e ore di diatribe per uscire un po' a capirne qualche cosa. Provo soltanto a dare qualche spunto. Ora, è già molto difficile individuare la natura di un individuo umano. Cosa voglio dire? Quando io mi chiedo quale sia la mia reale natura, termine che può essere declinato in molti modi diversi, qual è il mio ruolo, qual è il mio scopo, per cosa sono progettato, qual è il mio talento, qual è la mia caratteristica peculiare, cosa mi rende me e non qualcun altro e via dicendo, insomma qual è la mia natura intrinseca, è già molto difficile e non ci basta un'intera vita per rispondere a questa domanda, anche perché poi siamo mutevoli, quindi quella cosa cambia nel tempo, perciò diventa una domanda che rischia sempre di cadere nel teologico: qual è la mia natura? È una domanda comunque che va posta, assolutamente, non possiamo fare a meno di porcela, come alcuni filosofi hanno voluto nel corso del Novecento. Quella domanda non va posta, no, quella domanda va posta, solo che sappiamo che entriamo in un criterio di valutazione molto difficile. Ecco, questo quando poi si entra in un ambito così complesso come Facebook, come le istituzioni, come qualcosa che è fatto in maniera rettificata, diventa quasi impossibile rispondere, perché la domanda che poni è: qual era la vera natura di Facebook? O meglio, Facebook è tale per la sua natura o per l'applicazione che ne diamo? Ovviamente nell'ambito dell'individuo umano mi è abbastanza facile rispondere, basta prendere la giurisprudenza classica e prendere per esempio Kant e capire che l'essere umano è proprio quella cosa che non si definisce sulla base dello scopo che gli attribuisci, ma sulla base del fatto che lui è. Quindi la famosa massima di Kant: tratta gli altri non come se fossero mezzi per il tuo scopo, ma come se fossero lo scopo del tuo agire. Perché tu non vuoi essere il mezzo di altri, vuoi essere lo scopo del comportamento altrui. E su Facebook invece le cose non sono così semplici, perché in realtà Facebook difficilmente si definisce sulla base dello scopo che i suoi creatori gli hanno dato o lo scopo intrinseco che ha. Qual è lo scopo intrinseco di Facebook? Qual è lo scopo intrinseco di Internet? Connettere persone. È talmente vasta questa cosa che all'interno possiamo vederci 10.000 cose. Però presupponiamo che questo sia, perché in fin dei conti chi ha creato Internet, lo dice anche la parola, è la creazione di una rete internos che connette persone. Già lì però abbiamo un problema, che le intenzioni dei primissimi creatori del web, di Internet, quando non si chiamava web, era quello di connettere pochi computer, università, qualche server. E già il fatto che negli anni 90 si sia creata questa rete aperta è già stato un tradimento o un'amplificazione, comunque una corruzione, in positivo o in negativo, della natura che gli era stata data. E quindi in realtà quando si parla di cose complesse come Facebook ti dico è difficile parlare di natura intrinseca. Da questo punto di vista l'unico atteggiamento che io mi sento di tenere nei confronti di questa entità è il pragmatismo, cioè Facebook, così come Twitter, YouTube, Twitch, è il risultato del modo con cui lo utilizziamo. Ribaltiamo il problema però, il punto non è cosa è Facebook, ma è come degli individui consapevoli della propria natura utilizzano questi mezzi. Allora Facebook, pragmaticamente, diventa molto ingestibile proprio quando anche gli individui si sentono mezzi dello stesso Facebook. Eccola allora qual è la domanda, secondo me, che soggiace a quella che tu hai fatto. La natura di Facebook non esiste, è chiaro. La natura degli individui, di ogni individuo, in qualche modo sì esiste, anche se è impalpabile, però io credo di avere un mio posto in questo mondo, un mio scopo, che poi probabilmente è inscopribile, però in realtà ce l'ho, ho una mia peculiarità, ho una mia differenziazione rispetto agli altri, non è soltanto genetica, ma anche di altri tipi. Io, se sono consapevole di questo mio fatto, e quindi del fatto che non voglio essere mezzo di nient'altro, né degli altri, né tantomeno di Facebook, allora posso usare Facebook senza che questo diventi un qualcosa a mio danno. Perché dico questo? Perché, per esempio, nella gestione dei propri dati personali, tanto più problematico diventa il problema della gestione altrui dei miei dati, quanto più io sarò considerato dalla piattaforma un mezzo per il raggiungimento di altri scopi. Cioè, se io ho consapevolezza che i miei dati sono parte integrante della mia individualità, sarò molto più attento nella gestione di quello che è un mezzo Facebook per evitare che questo diventi un'arma da puntarmi contro. Perciò la tua domanda in realtà è una domanda che ne ha un'altra sotto. Nella relazione fra Facebook e l'individuo, qual è la cosa reale? Ovvero qual è la cosa che ha una sua natura? Non certo Facebook. Facebook non può usarmi come mezzo per raggiungere degli scopi. Facebook è uno dei mezzi con cui io posso raggiungere degli scopi. E lì c'è proprio una questione filosofica di fondo che è legata alla natura intrinseca delle cose. È evidente che Facebook non ce l'ha quella natura, è evidente che io forse potrei averla, poi non sono certo, ne parleremo visto che giovedì sera c'è la live su Jung, lì sicuramente ne parleremo di questa cosa. Però ecco, secondo me questa è la vera domanda. È evidente che Facebook, così come una videocamera, così come una piazza, così come un edificio, non ha una natura intrinseca. È parte integrante dell'uso che ne facciamo. Tutto sta se lo stesso atteggiamento lo teniamo nei nostri confronti, allora lì cominciano a emergere i problemi. Spero di aver dato un barlume di risposta e uno stimolo, perché veramente la domanda è irrisolvibile. Davide Bellettini mi chiede: quali sono i pro e i contro di usare Patreon rispetto ad una propria piattaforma installata in autonomia? Mi viene in mente il Pantoprazzolo Club, che è quello di Andrea Lombardi, che, oh, io mi scuso, Andrea mi ha mandato l'invito al Pantoprazzolo Club, ma ancora non ho avuto il tempo di entrarci e darci un'occhiata. Però fondamentalmente, per contestualizzare la domanda di Davide, da un lato c'è Patreon, che è una piattaforma a cui io mi appoggio da 4 anni, proprio per dire: se volete sostenere il mio lavoro, fatelo con questa piattaforma. Altri mezzi come il Pantoprazzolo Club, che è di fatto un piccolo social network che ha un proprio server e una propria indipendenza, in cui si può entrare, basta guardare un video di Andrea Lombardi per avere qualche informazione a riguardo. Allora, non conoscendo il Pantoprazzolo, se non in linee generali, e prima o poi me lo studierò, posso dire che Patreon ha alcuni vantaggi straordinari. È molto ben strutturato, ti permette di avere quei dati che ti servono per gestire bene una community. È un ottimo modo per creare la parte finale dell'imbuto. Ora qui faccio un piccolo discorso, magari è utile a chi produce contenuti. Qualsiasi creatore di contenuti dovrebbe vedere la propria community come un imbuto, organizzata ad imbuto, una piramide rovesciata. Nella parte più alta della piramide c'è, per me, YouTube, cioè è l'ambiente dove si raccoglie il maggior numero di pubblico casual. Significa che la maggior parte del pubblico che vede i miei video su YouTube è pubblico che poi non ha mai visto neanche un altro video e non ne vedrà un altro, e questo è chiarissimo, o ne vede uno ogni 4 mesi quando gli capita. Perché? Perché YouTube ha miliardi di utenti ed è vastissimo, e quindi questo è il punto, pubblico casual. Dopodiché c'è un restringimento: da quell'imbuto viene filtrato un po' di pubblico, e per me c'è Spotify, dove ho meno ascolti di YouTube, però l'utenza è già un po' più fidelizzata, già un po' più filtrata. Dopo arriva Twitch, ovviamente con il sistema di abbonamenti filtra un po' di più, essendo comunque piattaforma libera ti permette di raccogliere un po' di pubblico casual. Adesso in live alcuni che mi stanno ascoltando non sono abbonati, né affiliati, né nulla. E poi c'è l'ultima parte, che è Patreon. Patreon è un ottimo modo per filtrare, proprio costruito bene per questo fatto, perché ti permette di avere delle strutture che facilitano l'incontro della piattaforma. Dopodiché internamente è gestita molto bene, quindi insomma tutto, io sono contentissimo di Patreon. Il contro è che Patreon ha un certo costo, perché sui vari abbonamenti delle persone si tiene una piccola parte, non è altissima, sul numero insomma fa un po' di differenza. Ovviamente non è una piattaforma neutra, infatti Patreon, un po' come Twitch, in caso di diffusione di contenuti che non piacciono alla piattaforma, potrebbe bannare, limitare, via dicendo, quindi non è indipendente. E basta, sono questi i contro di Patreon. Un sistema come Pantoprazzolo Club è ovviamente vantaggioso perché è totalmente indipendente e libero, e quindi ti permette di giocare come vuoi. Io su Patreon non posso fare delle cose, non ho un certo tipo di contenuto e via dicendo. È comunque abbastanza per quello che io ho bisogno di fare qui. Il contro è che anche quello è costoso, anzi più costoso rispetto a Patreon, perché è un costo vivo. Patreon è un costo dedotto da ciò che gli altri pagano. Pantoprazzolo Club invece va pagato, cioè Andrea deve pagare il server e via dicendo. E poi dall'altra parte ha anche un costo di gestione, in termini proprio di tempo. Andrea, adesso io non so, non ci ho parlato, però credo che ci sia un lavoro da programmatore dietro per costruirlo, tenerlo in piedi e tutto, cosa che porta via tempo, energie e tutto, cosa che io con Patreon non devo fare. E quindi, insomma, sono tanti pro e contro. Se vuoi una cosa come Pantoprazzolo, secondo me devi essere programmatore, devi anche costruirtelo bene per non diventare la copia di altre copie. Patreon invece è una piattaforma come tutte le altre che ti permette di avere un ready made già utile così. Fabrizio De Francesco: caro Riccardo, dalla pregevole monografica su Dostoevsky, ti ringrazio, mi è sorta una domanda sul tema dell'intelligenza artificiale. Oh God. Come ben hai sottolineato, il grande autore russo ci dimostra tutti i limiti della nostra razionalità. Mi chiedo allora, ha senso dedicare così tante risorse ed energie per replicare artificialmente l'intelligenza umana, cioè qualcosa di così imperfetto, fattibile, fallibile e limitato? Allora, anche qui domanda da tonnellata, molto interessante, che sicuramente dovremmo discutere anche con qualche ospite in qualche cogitata prima o poi. partiamo da un presupposto. Io non credo che chi si occupa di IA, intelligenza artificiale, abbia l'obiettivo, almeno quando se ne occupa in modo scientifico, di replicare l'intelligenza umana. Se tu vai a studiare i sistemi di machine learning, tutto quanto quello che ne concorre, per quanto io conosca queste cose, insomma, leggo articoli, ho letto libri, vi dicendo, non sono un esperto, ma insomma qualcosa ne so. A me non sembra che sia il tentativo di replicare un'intelligenza umana, mi sembra che sia il tentativo di distillare una parte dell'intelligenza umana, cioè quella parte che secondo Hobbes era l'intelligenza, cioè la capacità di calcolo. È evidente che quando si produce una IA non si vogliono mettere dentro le spinte emotive, i comportamenti autodistruttivi, anche perché poi ci dimentichiamo sempre che c'è un fattore determinante che attualmente le macchine non possono affrontare: la mortalità. Lo so che questo sembra un discorso vetero heideggeriano, però in realtà è così. Se ci pensate, questo è un discorso che ho fatto anche in passato, ma lo replico perché è importante, la nostra intelligenza ha sempre l'egida della morte, nel senso noi agiamo e affrontiamo i problemi sempre con la consapevolezza tacita che prima o poi dovremo fermarci. Ci fermeremo perché dobbiamo mangiare, ci fermeremo perché dobbiamo dormire, ci fermeremo perché moriremo. E quindi quando affrontiamo un problema, noi partiamo già dal presupposto che difficilmente riusciremo a valutare tutte le possibilità che quel problema porta con sé. E quando cerchiamo la soluzione andiamo per tentativi, probabilisticamente. Poi lo so che nell'ambito dell'intelligenza artificiale anche la machine learning ha cominciato non a fare la cosiddetta brute force, cioè quando affronto un problema vado a scandagliare tutti i possibili outcome del problema. Al di sotto del machine learning in alcuni aspetti c'è ancora la brute force, ma sempre di meno. Però il punto è che la macchina non sa di dover morire, perché la macchina potenzialmente è immortale, e questa cosa, per esempio, porta con sé una differenza veramente abissale fra l'intelligenza vissuta organicamente e quella che stiamo producendo artificialmente. Poi un giorno, come voleva Asimov nell'Uomo Bicentenario, arriveremo ad avere dei robot che temono di morire? È possibile? Non lo so se sia artificialmente sviluppabile quella cosa lì, non so se riusciremo a riprodurre la morte, che sembra una contraddizione in termini. Puoi riprodurre tu la morte? Bella domanda. Puoi riprodurre la paura della morte in una macchina? Queste sono domande che rimangono senza risposta. E quindi la prima cosa che direi è questa: si tratta di due intelligenze diverse, o meglio, quella artificiale è il tentativo di distillare una parte della nostra intelligenza. L'altra risposta che ti do, anzi, ce ne sono altre due. L'altra risposta, la seconda, è che, dal mio punto di vista, noi, come nell'arte, discusso proprio con Alessandro Carnevale, usiamo quel tipo di conoscenza tecnologica e scientifica per trovare uno specchio. Cioè, noi cerchiamo di produrre l'intelligenza artificiale, certo, per risolvere problemi, perché l'IA ci darà capacità di comprendere problemi attualmente inaccessibili come la gestione del cambiamento climatico, come, insomma, tantissime cose straordinarie, però in fin dei conti la nostra tendenza è sempre quella di trovare una nostra immagine nel mondo per avere conferma del fatto che siamo reali. Se riusciamo a produrre un'intelligenza artificiale, potremmo dire un po' che non siamo da soli. Ecco, è questo quello che secondo me sta alla base antropologicamente di questa ricerca. Ed è molto umano, molto comprensibile. E non è detto che ci riusciremo, però è molto comprensibile. La terza risposta è che, al netto di tutto questo, qualsiasi obiettivo possiamo darci, è probabile che i risultati finali contraddiranno, sorprenderanno i nostri stessi obiettivi, come sempre succede nel corso della storia. Quindi, per quanto noi possiamo immaginare adesso quello che sarà l'intelligenza artificiale fra 50 anni, è probabile che sarà completamente diversa rispetto a come la stiamo immaginando noi. E questi sono quindi i tre modi che avrei di risponderti. È una missione straordinaria, è un'avventura incredibile, e io spero di vedere durante il corso della mia vita almeno alcuni di quei risultati. Staremo a vedere e speriamo di non doverci coprire troppo la testa. Amos Mattia Vergani mi chiede: ciao Rick, ho discusso il tema del ban sui social con un amico di famiglia. A parer suo, Facebook potrebbe addirittura destabilizzare gli equilibri sociopolitici di una nazione. Non concordo. Se così fosse, credo che l'ONU o altre istituzioni si mobiliterebbero prendendo delle misure. Inoltre, è ben possibile che una nazione utilizzi altri social, come avviene in Cina, arrestando quindi questo supposto strapotere. Ti sembra plausibile che si possa creare uno spazio virtuale gestito dallo Stato o da un'associazione come l'ONU, con regole ben precise, scardinate da una logica economica, che vada a risolvere gli eventuali problemi legati al ban? Allora, anche qui, una domanda in cui ci sono tante domande. Prima su tutte, può esistere un social network di Stato? La risposta è... spero di non... avere mai un account nel social network italiano, perché visto come funziona lo Stato italiano non oso immaginare le bestemmie che mi verrebbe da lanciare usando il faccialibro, il cinguettante, tanto con questa reminiscenza fascista, ok? Cioè, entriamo, facciamo la nostra entrata nel cinguettante, cioè login su Twitter, capito? Entrata nel cinguettante, avete capito? È così. E quindi insomma non so, spero di non vederlo mai. La possibilità che questo accada c'è, in realtà sì, assolutamente. Non è assolutamente così peregrina l'idea che un giorno le istituzioni democratiche entrino all'interno delle direzioni, quindi dei sistemi di dirigenza di questi social network. Ne abbiamo anche discusso, in realtà c'è una differenza molto forte sulla politica che gli Stati Uniti e l'Europa stanno giocando nei confronti dei big tech. È chiaro che l'Europa va verso un futuro in cui Facebook dovrà in qualche modo agire in concordanza con le nazioni, i governi e via dicendo, quindi non è così implausibile pensare che fra 15 anni nel boarding europeo di Facebook ci siano anche due capi di Stato, che magari si danno il cambio ogni 6 mesi. Non c'è nulla di così impossibile. Gli Stati Uniti invece vogliono tenersi indipendenti e far sì che la politica e il mondo privato di social network riescano a organizzarsi cooperativamente e non egemonicamente. La possibilità che un giorno Facebook, Twitter, no, Google e Amazon riescano ad avere sufficiente potere da mettere in minoranza dal punto di vista dell'impatto sociale i governi non è una cosa da escludere. Il grande futuro distopico che tanti hanno immaginato, fra cui Dick ma anche Chuck Palahniuk, il futuro in cui ci saranno, come si dice in Fight Club, la galassia IBM, il pianeta Google. Google in realtà non poteva dirlo perché nel 96, quando è stato, 94, quando è stato scritto Fight Club, in realtà non c'era ancora Google. È possibile, è molto distopico, è molto lontano, ma non è così difficile da immaginare, insomma. Quindi è una questione molto complessa. Credo che si arriverà, il mio pronostico è che credo si arriverà ad avere un modello simile a quello che ho descritto in Europa, quindi è possibile che un giorno avremo dei social network che saranno regolamentati internamente anche attraverso il connubio con la politica. Quindi io mi immagino, adesso sto veramente facendo fantapolitica, mi immagino Facebook con il suo board, il commission board, quindi con le persone che lo dirigono e decidono, e poi ogni 6 mesi, come adesso accade nel Parlamento europeo, due capi di Stato o due delegati del governo che si danno il cambio, via dicendo. E non è una cosa così inverosimile, quindi vedremo. Poi anche qui, su come effettivamente andranno a svolgersi le cose, forse ci sarà soltanto da sorprendersi. L'ultima domanda è di Umberto, che mi chiede: quale pensi sia stato il più grande danno della presidenza Trump? Cosa credi dovrebbe fare l'amministrazione Biden per mettere a posto quei danni? Pensi che ci possa riuscire? Allora, Trump ha fatto un sacco di danni, soprattutto nella politica estera, però non solo danni. Ha fatto molti danni, per esempio, con la politica nei confronti della Cina. Ha creato dei disestamenti economici e di mercato non indifferenti, cosa che ha spinto la Cina a creare oltre alla Via della Seta, la moderna Via della Seta, anche quel consorzio fra paesi asiatici che adesso sposterà praticamente il baricentro del mercato mondiale verso est. Anche quello è uno degli effetti della politica trumpiana. Trump in politica estera non ha fatto soltanto cose cattive. Ricordiamoci che proprio questa mattina sui giornali c'era scritto, e Biden l'ha confermato, che per esempio gli accordi di Abramo, che sono stati siglati da Trump, che è stato uno dei più grandi successi della sua presidenza, Biden li porterà avanti. Quindi i nuovi accordi sulla relazione fra Israele, Medio Oriente, Iran e via dicendo, verranno portati avanti. Quindi... in ogni campo noi dobbiamo sempre cercare di guardare le cose cattive, le cose buone. Credo che non ci sia nulla di irrimediabile fatto da Trump. C'è un problema che, come detto varie volte, Trump non è stato la causa delle cose che abbiamo visto, ma è stato uno degli effetti di un cambiamento che gli Stati Uniti stanno vivendo, un cambiamento culturale di cui Capitol Hill è stato una manifestazione e di cui vedremo tante altre manifestazioni, spero non troppo pesanti, però è indubitabile che al netto di Trump o non di Trump, Biden dovrà interpretare un cambiamento molto forte, cambiamento, ricordiamoci che ha ricevuto 70 milioni di voti durante le ultime elezioni, Biden di più, ma 70 milioni, è l'intera Italia che ha votato Trump, anzi di più, quindi in realtà... politiche dannose ne ha fatte tante, ne ha fatte tantissime. Nessuna di queste è irrimediabile. Irrimediabile è la mutazione dell'America e vedremo se Biden riuscirà a interpretarla. Peraltro io questa mattina nel rassegnato stampa mi sono accorto di una cosa, io ve la do come notizia così, mi sono reso conto che Biden è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti. E all'ultimo presidente cattolico le cose non sono andate particolarmente bene perché era... JFK, John Fitzgerald Kennedy. Quindi tanti auguri a Biden e speriamo che le cose gli vadano un po' meglio. E bene, detto questo, direi che ci siamo. Io vi ringrazio per le domande che mi avete fatto in questo Q&A, è stato molto molto interessante. Ovviamente, se volete partecipare a quello di febbraio, c'è il Patreon, è un bel modo, c'è una bella community, poi c'è la chat di Telegram che è straordinario il luogo in cui scambiarsi idee e malmenarsi con le idee, però in modo molto molto civile e fra gentleman. E direi che con questo è tutto. Per chi è in live, non uscite adesso, apriamo anche la chat vocale su Discord per una decina di minuti così chiacchieriamo. Per tutti gli altri, condividete Daily Cogito, entrate nella community, seguiteci anche in live su Twitch, che siamo in live due volte al giorno con un sacco di roba interessante. Vi ricordo anche che questa settimana c'è un programma pazzesco, perché mercoledì abbiamo Marcello Ascani e in diretta qui con noi dal vivo ai Cogito Studios. Giovedì la monografica su Carl Gustav Jung, e non vedo l'ora. Venerdì avremo ospite qui dal vivo Immanuel Casto e poi sabato e domenica la maratona per il raggiungimento dei 1000 abbonati, che è un traguardo pazzesco a cui farei un applauso per questa community stupenda. Quindi grazie, grazie, grazie. Detto questo, io vi abbraccio, buona serata, buona giornata. Dipende da quando state vedendo questo Daily Cogito, ma soprattutto in qualsiasi momento della giornata non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.